Aprire le scritture nel Salmo 103. Salmo 103. Benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di bene la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polveri. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, egli non esiste più e non vi si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Inchiniamo il nostro capo. Signore, veniamo davanti a Te e siamo davanti alla Tua parola e noi chiediamo che Tu possa aprirla al nostro cuore e alla nostra mente. Signore, parlaci, Signore, con autenticità, con verità, con fedeltà a quello che Tu hai rivelato in essa. Nel nome di Cristo Gesù, nostro Signore, noi Ti preghiamo. Amen. Bene, vi ricordo allora che siamo in una serie che da qualche settimana a questa parte, da un po' di tempo, ci ha accompagnato a considerare alcuni aspetti del carattere di Dio, alcuni aspetti che abbiamo voluto considerare al fine di vedere come essi possono impattare la nostra vita. Ed è così che abbiamo parlato della bellezza di Dio, con il Salmo 27, poi della giustizia di Dio, con il Salmo 146, la saggezza di Dio, Giobbe capitolo 28, e l'ultima volta con la compassione di Dio, guardando l'esperienza del profeta Giona. Non so se mai vi è capitato di guardare dei cartoni animati. Probabilmente sì, probabilmente lo facciamo ancora adesso, almeno a casa mia Rai Gulp è, diciamo, onnipresente. Nei cartoni animati spesso accade che il personaggio è spesso monodimensionale. Cioè il personaggio è o buono, o cattivo, o è un eroe, o qualsiasi altra cosa, però è solamente una cosa. Ora, i cartoni animati sono mirati ad un certo pubblico, il pubblico dei piccoli, solitamente. E allora il fatto che il personaggio principale del cartone animato sia monodimensionale facilita l'apprendimento o il capire la storia al bambino, al ragazzino, perché così non ha confusione, non vede un eroe che contesta contemporaneamente qualcosa di cattivo. Il punto è che spesso noi ci portiamo questa visione monodimensionale anche in altri ambiti e spesso ce la portiamo dietro anche quando arriviamo a riflettere su Dio. E allora per molte persone Dio è o è una grande forza, oppure un giudice supremo, oppure santità, oppure amore, oppure sovrano, oppure è padre, oppure qualsiasi altra cosa. Noi potremmo allungare l'elenco di come sono tutti gli attributi di Dio. Siamo cioè portatori di una visione che spesso appiattisce la svariata natura di Dio. una visione monodimensionale di Dio e, oltre a perderci la ricchezza della varietà di Dio, rendiamo in questo modo Dio marginale, perché questo Dio di una sola dimensione non si adegua molto bene alla nostra realtà, una realtà che invece è molto varia e molto complessa. Questo Dio monodimensionale non risponde alla nostra quotidianità, non calza affatto. Il punto non sta in Dio, il problema non sta in Dio. Il problema sta in noi e la nostra visione. E la Scrittura ha ragione. Ci avverte contro questa tendenza di ridurre Dio ad una sola dimensione. La Scrittura ci presenta Dio come un Dio complesso e completo. Complesso nel senso che non è difficile, ma di varie parti. È completo. Dio è contemporaneamente amico, un re, un giudice. Egli allo stesso tempo santità e bontà, saggezza e misericordia, e così via di seguito. Teniamo quindi sempre presente questo aspetto quando andiamo a considerare i vari caratteri di Dio. Noi per nostra, come dire, utilità li distinguiamo in ogni predicazione. Oggi parliamo di Dio come Padre, abbiamo parlato della sua saggezza, del suo essere bello, della sua giustizia, eccetera. Ma solo per comodità. Non facciamo mai la confusione di ridurre Dio ad una sola dimensione. Ed oggi appunto parliamo del tema di Dio come Padre, prendendo spunto dal Salmo che abbiamo letto, che proprio al versetto 13 ci dice: come un padre, così il Signore. Come un padre, così anche il Signore. Ora, quando si affronta una serie come questa sui vari attributi e caratteri di Dio, si ha anche un'altra tentazione, che è la tentazione di pensare che quello di cui si sta parlando è la cosa più importante rispetto a quello di cui si è già parlato o che ancora si parlerà. Si tende a vedere l'argomento del giorno come quello fondamentale. Consapevoli di questo rischio, senza però ombra di esagerare, mi sembra che qui, sull'argomento di Dio come Padre, veniamo ad uno dei punti focali del Nuovo Testamento, ad uno dei punti più importanti della fede cristiana. Dio può essere nostro Padre. E questa è un'idea che è ripresa in tutta la Scrittura, e nel Nuovo Testamento, addirittura nella lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo gli dà un posto di prim'ordine nella storia della salvezza. E così in Galati 4, versetto 4, noi leggiamo: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. Perché? Perché Gesù è venuto nel mondo? Perché è nato? Perché è morto? Qual era la sua missione? Queste sono domande che noi legittimamente ci possiamo fare, ma per avere una risposta chiara e sicura, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione non a quello che ci suggerisce l'ambiente nostro, il nostro ambiente, ma dobbiamo rivolgerci a quello che la Scrittura ci dice. E la Scrittura ha diverse voci sull'argomento, ma ce n'è una che viene, che si innalza più delle altre, ed è questa: affinché noi potessimo avere una relazione speciale con Dio, affinché noi potessimo avere con Dio una relazione familiare, affinché noi potessimo chiamare Dio Padre nostro, nostro Padre. Cari amici e fratelli, questa è una verità straordinaria, una verità talmente straordinaria che non possiamo permetterci il lusso di liquidarla con un semplice: ma sì, lo so che Dio è Padre, ma sì, lo so che Dio è Padre, come se fosse qualcosa di scontato. Poter chiamare Dio Padre non è affatto naturale. Non è un fatto che possiamo dare come acquisito o scontato. Ora non vorrei deludere qualcuno dei presenti quest'oggi, ma la nostra condizione comune, cioè di tutti gli uomini, è naturale, cioè per natura, per nascita, non è quella di figli di Dio. La nostra condizione naturale non è quella di figli di Dio, ed è una condizione che accomuna tutti noi, indifferentemente. Noi per natura non siamo figli di Dio. E allora vediamo che cosa significa essere figli di Dio, e vogliamo farlo attraverso questo salmo. E la predicazione di quest'oggi avrà due punti. Il primo, più grande, il secondo, non vi preoccupate se ci arriveremo alla fine, molto più breve. Cosa significa che Dio è nostro Padre? E cosa implica il fatto che Dio è nostro Padre? Cosa significa che Dio è nostro Padre? A me sembra che possa significare cinque cose, e sono le cinque cose su cui vorrei riflettere quest'oggi. Avere Dio come Padre significa vivere nell'alleanza, o patto, vivere nella grazia, vivere nella fiducia, vivere nella familiarità e vivere nella gratitudine. Li vedremo uno alla volta. Vivere nell'alleanza o vivere nel patto. Provo a spiegare un po' questo concetto. È facile ed è piuttosto comune appunto pensare che Dio sia nostro Padre. Ma è ragionevole questa idea? È ragionevole pensare che Dio sia il Padre di tutti indifferentemente? Per rispondere a questa domanda dovremmo capire che cosa significa Padre. Che cos'è che significa essere Padre? Provate a fare una ricerca su qualsiasi dizionario. Io l'ho fatto su uno dei dizionari che si trovano online su internet e si trovano varie definizioni. Una prima definizione è l'uomo rispetto ai figli che ha generato. Una seconda definizione è chi è all'origine di una discendenza, di una stirpe. Una terza definizione è uomo che ha la funzione di guida morale e spirituale. Ci sono poi tante altre declinazioni del significato di padre, ma a me sembra che già con queste tre semplici affermazioni su cosa significa padre abbiamo degli elementi per dire che due sono almeno gli elementi. Uno è quello che ci dà la natura fisica, il nostro padre biologico, e la seconda caratteristica, che è quella fondamentale del rapporto padre-figlio, è quella di una relazione speciale di cura e di amore dell'uno nei confronti dell'altro. Ora, non so se vi è mai capitato, io sono sicuro di sì, ma quante volte in un film che stiamo guardando uno dei personaggi si rivolge all'altro e dice «Tu per me non sei mai stato un padre». Cosa si vuole dire con questa frase? Che lui non era il padre biologico? Non penso che sia questa l'idea che si voglia trasmettere con questa dichiarazione. Quello che si vuole dire è che tu non hai mai avuto un'attenzione, una cura particolare nei miei confronti. Non sei un padre o quello che un padre dovrebbe essere per un figlio. E questa è l'idea della Scrittura. La Scrittura, infatti, è molto chiara riguardo a questo argomento. Ci dice che in qualche modo questo Dio Padre di tutti ha una risposta che può essere un sì e un no, in qualche modo. Così come quella dichiarazione di quel personaggio nel film. Lo sei biologicamente, ma non lo sei sotto altri punti di vista. E ad esempio quando l'Apostolo Paolo stava evangelizzando agli Ateniesi nel capitolo 17 di Atti, dirà: «Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come alcuni vostri poeti hanno anche detto, poiché noi siamo sua discendenza». Noi siamo stati creati da Dio, siamo in qualche modo a sua immagine e somiglianza. Ma questa immagine e somiglianza ci rende figli di Dio? No, assolutamente no, né per natura fisica e neanche per le nature morali o spirituali che noi abbiamo, perché colui che è vera impronta, è vera immagine e somiglianza di Dio è Gesù Cristo e noi non siamo Lui. Piuttosto, quando la Scrittura parla della relazione particolare fra il padre e il figlio, usa le categorie del patto, usa la categoria dell'alleanza, usa la categoria di un rapporto speciale, di una relazione speciale fra l'uno e l'altro. Ora, tu puoi nascere in una famiglia o puoi farne parte in qualche modo. Ed è questo il concetto che ci giunge dalla Scrittura. In Giovanni 1 noi leggiamo: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ha dato il diritto di diventare. Non sono. A quelli cioè che credono nel suo nome, cioè nel nome di Gesù Cristo, i quali non sono nate da sangue, né da volontà di carne, né da volontà dell'uomo, ma sono nate da Dio. Non ha rilevanza la relazione biologica. C'è qualcosa di nuovo. Tu puoi essere figlio di Dio perché sei in un rapporto, in un'alleanza, in un patto, in una condizione speciale davanti a Lui. Se stai pensando di godere dei benefici della relazione padre-figlio nei confronti di Dio in modo automatico, mi spiace deluderti, ma non può essere. Non c'è nessun automatismo, nessun diritto di nascita, di razza, di sesso, di status o di quant'altro. Ed è per questa ragione che nel versetto 13 che noi abbiamo letto ci dice che Dio è misericordioso e buono verso quelli che lo temono, e poi nel versetto 18 per quelli che custodiscono il suo patto. Non possiamo parlare di un rapporto padre e figlio nei confronti di Dio indistintamente, indiscriminatamente. È una relazione che deve nascere su un'alleanza, è una relazione che nasce su un patto. Dio non è padre di tutti, indistintamente, ma Egli è il padre di chi entra in relazione particolare con Lui. E questa è la prima dimensione. E questa è la prima dimensione di cosa significa che Dio è nostro Padre. Questo è il primo tassello. Il secondo tassello è vivere nella grazia. Perché Dio ci ama? Non certo per il fatto che lo temiamo o perché lo temiamo molto più di altre persone, anche se il versetto 13 potrebbe suggerirci questa considerazione: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo amano. Perché non è questa la nostra realtà che ci dipinge completamente, esaustivamente il Salmo. Il Salmo al versetto 10 ci parla che siamo peccatori. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Nel versetto 12 ancora leggiamo: come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. E nel versetto 14 ci rivela la nostra stessa natura, poiché Egli conosce la nostra natura, si ricorda che noi siamo polvere. Questa è la nostra condizione. La nostra condizione non è che attira l'attenzione e l'amore di Dio per il fatto che noi lo amiamo o che lo temiamo più di altre cose, perché la nostra condizione è effettivamente questa, di persone che hanno delle colpe, di persone che sono lontane da Lui, di persone che sono fragili, di persone che sono polvere. Nonostante la nostra natura, è Dio che si inclina e si lega a noi per la sua grazia. Vorrei suggerirvi un esempio della vita quotidiana. Prova a pensare alla relazione con il tuo capo, al rapporto che hai con il tuo datore di lavoro. Ora, finché la tua prestazione è performante, finché sei efficiente, finché funzioni, tu sei supportato e sostenuto dal tuo capo. Ma cosa succede quando la tua efficienza viene meno? Cosa succede quando incominci a perdere colpi? La relazione viene meno. Prova invece a pensare a che cosa accade ad un padre, alla relazione di un padre con un figlio, quando un figlio non è così performante. Cosa succede? Se il padre non è snaturato, accade che piuttosto che venir meno la relazione, c'è un'intensificazione della stessa. Egli sarà ancora maggiormente coinvolto nei confronti del figlio proprio a motivo della sua condizione. Non è la performance del figlio ad incentivare l'attenzione del padre, ma è l'amore del padre, la relazione dell'uno nei confronti dell'altro, ad approfondire la relazione. Fratelli ed amici, questa è la differenza che esiste fra una relazione professionale e una relazione familiare. Questa è la fondamentale differenza. E non è meraviglioso tutto questo? Provate a pensare a Gesù, che cosa ci ha dato come indicazione quando dobbiamo rivolgerci a Dio nel nostro momento più intimo, quello della preghiera, quando siamo raccolti con Lui. Che indicazione ci ha dato? Ci sono diversi attributi di Dio. Poteva dirci andate al Padre in questo modo: Dio sovrano, Dio re, Dio giudice, Dio giusto. Invece ti ci dice Padre nostro. Padre nostro. Provate a pensare a questa profondità. Questa è la grandezza della relazione, del coinvolgimento di Dio nella nostra vita. Vi suggerisco un altro esempio, un po' inverosimile, cioè poco probabile. Però pensate, per qualche strana coincidenza, che vi trovate a passare qualche notte a casa del Presidente della Repubblica. Siete lì, le camere sono vicine, state dormendo, il Presidente sta dormendo, arrivate a un certo punto, ho sete, voi dichiarate. Pensate, anche se è difficile immaginarsi già dentro quella camera, però andate a immaginare la risposta. Che cosa potrebbe rispondere il Presidente della Repubblica dall'altra parte a questa vostra richiesta di ho sete? Non lo so, comunque una cosa che probabilmente mi viene in mente, ma stai scherzando? Ma non sai che io domani ho un'agenda impegnatissima e devo riposare? Cosa vuoi che mi interessi alle 2 di notte della tua sete? Alzati e vatti a prendere l'acqua. Questa potrebbe essere la risposta. Ed è questa infatti la risposta di uno degli amici che, importunati durante la notte dall'altro amico per avere del pane e qualcosa rispetto all'ospite che era venuto inavvertitamente, gli dice: ascolta, stiamo dormendo, non mi disturbare. Però prova adesso a pensare se invece in quella camera, invece di esserci tu, c'è il figlio o la figlia del presidente, il quale dice: papà, ho sete. Cosa farà il presidente? Sarà ugualmente scocciato, avrà ugualmente un'agenda impegnata domani, però visto che c'è una relazione particolare, si alzerà e andrà a prendere dell'acqua al figlio, alla figlia. La richiesta è la stessa, lo sforzo è la stessa, però c'è una relazione particolare, una relazione profonda fra il presidente e la sua figlia, che non c'è fra voi, che dormite in quella stanza, e il presidente. Noi godiamo di tutte le caratteristiche di Dio, fratelli ed amici, attraverso il filtro della relazione di grazia e cura che ci arriva da Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Attraverso quel filtro di grazia noi godiamo di tutti i benefici, delle attenzioni di Dio. Dio non dirà mai: sono troppo impegnato, non ho tempo per queste cose, arrangiati. Dio non dirà mai questo, perché Egli è il nostro Padre. Abbiamo parlato quindi di patto, ora sarebbe però sbagliato iniziare a parlare di grazia o di tutto quello che sto dicendo senza aver posto il tassello principale, il patto, si entra da quella porta, non ci sono altre finestre. Abbiamo parlato di patto, abbiamo parlato di grazia e arriviamo al concetto di fiducia. Avere Dio come Padre significa vivere nella fiducia. Nei versetti 8 e 10 noi leggiamo: Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Fratelli ed amici, Dio non è solo un Dio padre d'amore, ma è anche un Dio di ira. È anche un Dio che sottolinea le cose quando è opportuno che vengano sottolineate, con una grandissima differenza, che Egli non segue la logica del tit for tat, dell'occhio per occhio. Egli non rende mai ai nostri misfatti con la stessa moneta. Consentitemi una divagazione in ambito familiare. Un atteggiamento di tipo occhio per occhio, cosa che ci viene alquanto spontanea, è distruttivo in una relazione padre-figlio. Mi hai offeso? Ti offendo. Mi hai umiliato? Ti umilio. Mi hai reso difficile la vita? Vedrai quello che sono capace di fare nella tua. Una relazione di questo tipo non porta da nessuna parte, non funziona. E non funziona perché la famiglia è in qualche immagine un riflesso della vita comunitaria che esiste in Dio, della Trinità. Un'attenzione dell'uno verso gli altri. Dio Padre è un Dio che non rende ira per ira con la nostra stessa logica. Con la nostra stessa logica. Ma allora cosa significa che Dio si adira? Cosa significa che Dio si adira ma non rende ira per ira. La risposta ci giunge dal versetto 8, dove noi leggiamo: il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Lento, vale a dire misurato, vale a dire controllato. La sua ira non è un'ira che dura per sempre. La sua ira è un'ira voluta ma finalizzata, cosa che spesso noi non facciamo. Ora, ci sono due modelli come genitori, entrambi distruttivi, che possiamo noi adottare con i nostri figli. C'è il primo modello, quello totalmente permissivo al punto da non essere mai adirati. Sono i genitori tolleranti e disinteressati, quelli non propensi al confronto, quelli molto inclini al compromesso, quelli che facilmente dicono fai come vuoi. Dall'altra parte ci sono invece i genitori abusivi, quelli che all'altro capo estremo esercitano controllo, che hanno troppa ira, che esercitano troppo confronto anche sulle cose marginali ed insignificanti. Sono quelli che ti fanno mancare l'aria, sono quelli che ti asfissiano. Qual è il giusto? Qual è il modello giusto? La Scrittura ci dice che non è giusto né l'uno e nell'altro. Ora, deve essere noto e chiaro a tutti noi che l'ira non è l'opposto dell'amore. L'odio è l'opposto dell'amore, e la forma più estrema di odio è proprio l'indifferenza, quello di non curarsi di quello che fa l'altro. Dio invece non è così. Dio invece non è così. Noi abbiamo bisogno di amore e di ira, e Dio è colui che dice: guarda me, guarda come sono. Sono un Dio di amore, ma contemporaneamente anche un Dio di ira, lento all'ira. Perché? Perché questo? Perché Egli ci ama. Perché Egli è interessato a tutto quello che facciamo, ed Egli è interessato al nostro bene. Se si arrabbia, non si arrabbia perché gli abbiamo calpestato il piede, ma se si arrabbia perché ricerca il nostro bene. Egli si arrabbia, ma non al fine di schiacciarci e mortificarci. Egli sa perfettamente ciò che siamo, lo abbiamo già letto, sa che siamo polvere. Ora, che sia ben chiaro, i peccati hanno delle conseguenze, gravi conseguenze, ma queste conseguenze sono state pagate e non da noi. Sono state pagate da qualcun altro, sono state pagate da Gesù Cristo, per cui la disciplina, la correzione, l'ira di Dio è finalizzata proprio a questo, affinché noi non ci sentiamo degli orfani, ma affinché in quelle circostanze noi possiamo imparare a ricercare il bene. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Questa è la finalità dell'ira e dell'amore contestuale di Dio. Non sono separati, giocano insieme la partita. Abbiamo quindi parlato di patto, abbiamo parlato di grazia, abbiamo parlato di fiducia, cioè che possiamo fidare in Dio, che è un Dio d'amore, ma anche di correzione, quando è opportuno ed è opportuno per il nostro bene, e arriviamo al concetto di familiarità. Concetto di familiarità che significa intima relazione, relazione profonda. Ora, c'è una parola che viene fuori in questo Salmo in diversi versetti, ed è la parola compassione. La parola compassione o pietà, che troviamo nel versetto 13 ma anche in altre, ci parla di un forte coinvolgimento emotivo. Abbiamo già visto questa compassione quando abbiamo guardato l'esperienza del profeta Giona, e questo è un esempio. Ma per rinfrescarci un po' l'idea, pensiamo anche a quello che ci dice qualche altro personaggio della Scrittura. Ad esempio Isaia, nel capitolo 49, dirà: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere. Anche se le madri dimenticassero, io non dimenticherò. Riusciamo ad afferrare la forza emotiva del coinvolgimento di Dio, della relazione con Dio? Una donna può dimenticare il frutto delle sue viscere, qualcosa che riguarda la pancia, la sete dei sentimenti. C'è una storia di due donne. L'una e l'altra avevano partorito a distanza di 3 giorni e entrambe stavano curando il loro figlio. Accade però che durante la notte una delle due madri è piuttosto maldestra e schiaccia un figlio. Allora quella che l'aveva schiacciato si alza mentre l'altra dorme e va a sostituire il figlio dell'altra. Si prende il figlio vivo e mette il bambino morto vicino a questa. La mattina si alzano entrambe, e l'una col bambino vivo e l'altra col bambino morto. Sorge una disputa, perché quella col bambino morto dice: non è possibile, perché io sono una madre attenta, non è possibile che io abbia potuto fare questo. E l'altra dice: no, tu sei una sbadata. Nasce una lite, non si sa di chi è questo bambino. Allora entrambe vanno davanti a qualcuno che possa risolvere il caso. E siamo in Primo Re, capitolo 3. Le due donne vanno davanti a Salomone e gli chiedono consiglio su cosa fare. Sapete quale fu la risposta di Salomone? Allora il re disse: una dice, questo che è vivo è mio figlio, e quello che è morto è tuo figlio. E l'altra dice, no, invece il morto è tuo figlio, e il vivo è mio figlio. Il re ordinò, portatemi una spada. E portarono una spada davanti al re. E il re disse, dividete il bambino vivo in due parti, e datene la metà all'una e la metà all'altra. Allora la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re, mio signore, date a lei il bambino vivo e non uccidetelo. No, ma l'altra diceva, non sia mio né tuo, si dividua. Sentendosi commuovere le viscere per il suo figlio. Ecco il tipo di coinvolgimento della familiarità che noi abbiamo con Dio, della relazione profonda che abbiamo con Dio. La pietà e la compassione, dunque, un termine che ci rimanda ad intimità, a coinvolgimento. Provate a pensare alla relazione di una mamma con un neonato. Nella relazione di una mamma con un neonato il contatto a pelle è fondamentale, addirittura è indispensabile per il benessere fisico e psichico del bambino. E noi, nonostante il fatto che diventiamo adulti, non perdiamo questa necessità di un contatto. Forse ne cambia la natura. Abbiamo bisogno di sentire la voce del figlio o del genitore, di avere un contatto visivo, non necessariamente un contatto a pelle. Questo si perde poi un po' a mano che il neonato cresce. Ed è per questo che noi siamo molto gioiosi quando ritorniamo, ad esempio, nei nostri luoghi di origine per vedere i nostri familiari. Ed è per questo che loro sono contenti di rivederci dopo che è passato del tempo. Perché c'è la necessità di questo contatto. E lo stesso accade nella nostra relazione con Dio. Ed è questa la direzione in cui punta la Scrittura, ed è questa la direzione in cui ci punta l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo stesso spirito attesta insieme con il nostro spirito che noi siamo figli di Dio. La parola Abba è un diminutivo aramaico per il nostro papà. Ci parla di intimità, ci parla di relazione, ci parla del grande privilegio che noi abbiamo di andare a Dio. E quanto grande è questo privilegio se lo mettiamo davanti al versetto 14 che ci dice che noi siamo polvere. Quanto grande è questo privilegio che abbiamo se consideriamo che noi siamo polvere e per come noi siamo. Possiamo venire davanti a Dio con papà. Significa che Dio comprende la nostra reale debolezza, ma che non si ferma ad essa. Non si ferma al fatto che siamo deboli. Questo è un reale invito a maggior familiarità, un invito ancora all'apertura, un invito a rivolgersi a Dio con molto più di un formale padre, ma appunto con l'espressione papà. Patto, grazia, fiducia, familiarità. E arriviamo all'ultimo dei punti, cioè quello della gratitudine. Dove vediamo questo elemento della gratitudine in questo salmo? Lo vediamo in questo fatto, che in questo salmo noi otteniamo ciò che non meritiamo, e non otteniamo ciò che invece meritiamo. La gratitudine la vediamo in questo fatto, che noi otteniamo ciò che non meritiamo. Ma che cos'è che meritiamo? I versetti 15 e 16 ci suggeriscono una risposta. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Cosa dura di me e di te? I posti in cui siamo cresciuti non conservano la nostra memoria nel momento in cui ce ne siamo andati. Abbiamo bisogno di riferimenti, abbiamo bisogno di casa, di qualcosa che ci parli di casa. E che cos'è la casa? La casa in fondo è un luogo che si adatta a te e in cui tu ti adatti. L'architettura, i mobili, i colori, addirittura gli odori ci parlano di qualcosa che rimanda a noi. Ci parlano di casa. Essa è il posto in cui stiamo bene. Due settimane fa anch'io ho tenteggiato a casa e c'è tutto un disordine. E questo mi dava irritazione. Mi rendeva più nervoso di quanto solitamente sono. Perché non riuscivo a vedere quello che è casa. Mi sembrava tutto un disordine. I mobili fuori posto, i colori fuori posto, la sporcizia abbondante. Tutto questo non mi parlava di casa. Perché noi viaggiamo per ritrovare i nostri posti di origine? Perché ci stiamo male quando arriviamo in quei posti e ci accorgiamo che non esiste qualcosa che parla di noi? Perché quando ci ritroviamo con i nostri amici di un tempo che adesso non frequentiamo più, ci troviamo male perché? Perché ci accorgiamo che ci manca qualcosa, un senso di appartenenza, un senso di casa. Ci accorgiamo che i ricordi sono i ricordi di allora, ma non sono i ricordi della vita che viviamo adesso. Noi abbiamo bisogno di questa appartenenza, di questo senso di appartenere. E dobbiamo ringraziare Dio, perché Egli ce lo dona, perché noi otteniamo ciò che non meritiamo, perché noi di noi non c'è memoria, perché a causa del peccato noi siamo temporanei e passeggeri, ma la bontà del Signore è senza fine. La bontà del Signore, lo sottolineo, è senza fine per quelli che lo temono, versetto 18, e la sua misericordia per i figli dei loro figli. Com'è possibile questa trasformazione? Com'è possibile che noi otteniamo ciò che non meritiamo e non abbiamo ciò che invece meritiamo? Com'è possibile? Vi ricordo l'atteggiamento di Gesù stesso rispetto alla sua missione. Com'è che Gesù vedeva se stesso rispetto al compito che gli era stato affidato? Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E nei Vangeli Gesù spesso, quasi sempre, si rivolge a Dio come Dio Padre. Gesù aveva una idea di casa molto forte. Gesù aveva una relazione intima e profonda con Dio. C'è solo un posto dove Gesù si rivolge a Dio non come Padre, ma con un freddo Dio mio. E sapete dov'è? Eli, Eli, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? È alla croce. È alla croce che Gesù Cristo ha perso l'intimità, la familiarità con Dio stesso. È lì che le porte sono state chiuse. È lì in cui Lui non ha avuto più memoria. È lì che Lui non ha avuto più memoria affinché noi, che non siamo ricordati per natura, che siamo passeggeri per natura, potessimo essere ricordati. È in Lui, è nella Sua opera, è nella croce, che si ha la trasformazione di cui abbiamo bisogno, che il senso di casa ritorna per noi. Nell'Apocalisse noi leggiamo, i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Viene scritto un libro di memoria di te e di me, e questo grazie all'opera di Gesù Cristo, ed è Lui che ci sta preparando un posto, una casa, che non è una casa da tinteggiare, da rifinire ogni tot di anni. Una casa dove non ci sono problemi di spazio, dove non si sa mettere le cose. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non ve lo avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò tornato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove siate voi, dove sono io, siate anche voi. Cristo è colui che compie la trasformazione di cui abbiamo bisogno, quel senso di appartenenza di cui abbiamo bisogno. Ecco cosa significa che Dio è nostro Padre. Ecco cosa significa che Dio è nostro Padre. Abbiamo guardato la dimensione del patto, della grazia, della fiducia, della familiarità e infine della gratitudine. E allora arriviamo alla conclusione. Come possiamo noi rispondere a tutto questo? Come noi possiamo rispondere a questo? A me sembra che l'indicazione di questo Salmo vada in una sola direzione, che è quella della lode e dell'adorazione. Questa è l'indicazione verso la quale ci rivolge il salmista. La prima parte del Salmo, così come anche l'ultima parte del Salmo, si apre con queste parole. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Tutte le difficoltà nascono nel momento in cui noi perdiamo di vista questi benefici. Ebrei capitolo 13 ci parla di Cristo che è morto fuori dal campo, emarginato, affinché noi potessimo lodarlo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Perché non facciamo anche noi questo? Perché anche noi non sentiamo l'invito del salmista? Con chi stava parlando il salmista? A chi si stava rivolgendo nei primi due versetti? Stava parlando a se stesso. Il salmista stava parlando a se stesso e stava dicendo: guarda, guarda, guarda la meravigliosa relazione di cura che il Signore Dio ha per te. E allora perché anche noi non guardiamo? Perché anche noi non guardiamo a quello che Cristo ha fatto per noi? Perché anche noi non prendiamo il suo obbrobio? Tradotto, la croce, quella trasformazione di cui abbiamo bisogno, così da poter apportare a Lui sacrifici di lode ed adorazione. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, vogliamo che ciascuno di noi qui presente quest'oggi possa chiamarti e riconoscerti come Padre. Signore, ti voglio pregare per quelli che ancora non hanno fatto un patto di alleanza con Te, per coloro che hanno bisogno di realizzare nella loro vita la potenza della trasformazione della morte di Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce. Di colui che ha portato il nostro peso per cambiare la nostra realtà. Signore, ti voglio pregare anche per quanti di noi hanno bisogno di rivedere e recuperare la grandezza della tua opera, affinché possiamo innalzare la nostra anima a te e benedirti dal nostro profondo. Signore, vogliamo lodarti veramente con tutto il cuore per quello che tu hai compiuto per noi in Gesù. Aiutaci, Signore, a vivere una relazione caratterizzata dall'alleanza, dalla grazia, dalla fiducia, dalla familiarità e dall'intimità con Te. Sapendo, Signore, che mai, mai e poi mai potremmo ottenere quello che meritiamo, ma che abbiamo un debito di riconoscenza perché abbiamo ottenuto quello che non meritavamo. Signore, che ciascuno di noi possa vivere la gratitudine del dono di Cristo. Colui che si è allontanato affinché noi potessimo avvicinarci, affinché noi potessimo chiamarti con intimità, Abba, Padre. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen. Vogliamo alzarci e cantiamo un canto.